Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Il Libro della Sapienza, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1986 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Terza conversazione. Sabato 6 dicembre. La sterile, l'eunuco e il morire giovani. L'umanità nel grande giorno della visita. Capitoli 4-5.
Avevamo concluso il nostro incontro precedente con quelle due immagini antitetiche, l'angelo e il mostro, come rappresentazioni della morte nella storia della cultura. Noi questa sera continueremo questo viaggio nell'interno di questa realtà così misteriosa e così contraddittoria. E il nostro viaggio sarà affidato questa volta maggiormente ai testi del Libro della Sapienza. Dovremo leggere parecchie pagine questa sera, parecchi versetti. Ascolteremo la proposta che questo autore fa. E se da un lato nell'interno dell'Antico Testamento, per usare il titolo di un'opera sulla morte di un nostro scrittore, Tommaso Landolfi, se da un lato nell'Antico Testamento abbiamo spesso la viola della morte, il suono pacato ma al tempo stesso teso del morire, nell'interno del Libro della Sapienza questa viola si trasforma in un suono molto più squillante. L'autore del Libro della Sapienza è palesemente convinto che la morte sia un angelo, e lo è senza esitazioni. Noi ora metteremo quasi una sigla all'inizio della nostra lettura. È un versetto che io vi cito in greco. Le parole sono essenziali, sono, diremmo, quasi, come in tutte le sigle, il riassunto di tutto il pensiero di questo autore. È nel versetto quarto del capitolo terzo. È elpis auton athanasias pleres. Elpis, la speranza. Athanasias, l'immortalità. Pleres, la pienezza. Vedete, tre vocaboli che si intrecciano. Si intrecciano tra di loro e costituiscono la tesi fondamentale di questo autore. E noi appunto inizieremo sviluppando la sua tesi, per orientarci poi verso gli esempi che egli porta a sostegno della sua tesi. La tesi è proprio in queste tre parole: Elpis athanasias pleres, una speranza che porta all'immortalità. E questa immortalità è pienezza. Noi sappiamo che questo autore non parte, come tutti gli autori, anche quelli della Bibbia, anche i cosiddetti ispirati, non parte mai dal vuoto. Parte sempre da un terreno. Abbiamo ripetuto spesso nei nostri corsi che la parola di Dio non è un aerolito piombato dal cielo, non è una rivelazione che appare sospesa nel vuoto, in cieli tersissimi ma pur sempre lontani dalla nostra terra. La parola di Dio è sempre calata nella realtà, è sempre carne. E questo autore è nutrito da una cultura. Questo autore certamente ha respirato un'atmosfera ed egli la fa vedere nell'interno del suo scritto. Gli studiosi possono quasi, attraverso un'operazione di radiografia, far balenare tutte le sue citazioni o perlomeno tutte le sue allusioni. E noi vediamo soprattutto passare davanti ai suoi occhi i miti greci. Egli certamente ha conosciuto qualcosa di quel complesso sistema mitologico greco proteso verso orizzonti luminosi e aurei, l'età dell'oro. Egli certamente ha conosciuto anche Platone, direttamente o indirettamente, ma l'ha conosciuto, e Platone lo dobbiamo perciò ricordare questa sera come un testimone, se volete, della parola di Dio, un testimone lontano, da lontano. Pensiamo che cosa significhi il Fedone per l'immortalità dell'anima e le sue celebri quattro prove: la prova dell'opposizione dei contrari, la prova della reminiscenza, la prova della semplicità e quindi della incorruttibilità dell'anima, e infine la prova dell'anima partecipe dell'idea suprema di vita e quindi non partecipe dell'idea di morte. Ma dobbiamo anche pensare al molto che Platone ha dato per risolvere questo interrogativo con la ragione umana. Nell'interno di tutti i suoi dialoghi, di moltissimi altri dialoghi, come il Gorgia, come il Repubblica, come il Fedro, come il Critone, come anche il Timeo, noi abbiamo continuamente questo desiderio di rompere la parete e di trovare una ragione per credere. Una ragione per credere, perché come sapete Platone parte sempre da un insegnamento che gli era stato affidato dalla religione ed egli lo vuole rendere anche razionale, cioè motivato razionalmente. Ma certamente questo autore del Libro della Sapienza ha conosciuto gli stoici, ha conosciuto l'ecletismo, è passato forse attraverso il pensiero anche di un altro dialogo che è stato attribuito a Platone, mentre in realtà di Platone non è, l'Axiochos, e soprattutto forse ha cominciato a respirare il clima dei misteri, questi misteri protognostici che cominciavano ad apparire all'orizzonte dell'Occidente, ma provenendo da regioni remote dell'Antico Oriente. Questi misteri che cercavano di rispondere maggiormente alle esigenze di mistica dell'uomo contro una religione che era troppo frigida, che era troppo smorta. L'autore poi forse ha saputo e ha sentito qualcosa, e cercheremo in un certo punto anche delle nostre letture di dimostrarlo più avanti, ha respirato anche qualcosa delle credenze del delta del Nilo, delle credenze egiziane che erano approdate fino all'era cristiana, conservando intatti alcuni germi dell'antico mondo faraonico. Ma detto tutto questo, l'autore, se ha respirato molti elementi della cultura circostante, offre un messaggio che in ultima istanza è originale, un messaggio che è tutto suo, una proposta che è tutta sua, e questa proposta parte proprio da alcuni elementi che ora cercheremo di delineare. Per essere semplici, io li collegherò a due parole greche che spiegheremo. La prima parola è psiche, una parola che tutti conoscono, entrata anche nella nostra lingua, psichico. Questa parola in greco ha un significato precisissimo, perché è nettamente contrapposta con la materia. La psiche è di sua natura spirituale. Ecco, noi dobbiamo chiederci, questo autore, e l'abbiamo già visto proprio in apertura del nostro corso, questo autore certamente anche ha fatto balenare qualcosa di simile al mondo greco. L'aveva troppo sentito questo mondo per trasformare la visione della psiche, dell'anima, in una visione diversa. Una visione come quella che per esempio avevano gli ebrei, che era differente, come tra poco ricorderemo. Noi abbiamo a questo proposito dei testi che abbiamo già citato, nei quali chiaramente si vede che l'anima è spirituale è qualcosa che sembra entrare in tensione col corpo. Era quel testo famoso del capitolo ottavo, dei versetti 19-20. Ero un fanciullo di nobile indole, avevo avuto in sorte un'anima buona, o piuttosto, essendo buono, ero entrato in un corpo senza macchia. Oppure quell'altro passo che abbiamo citato del capitolo nono, nel quale si sottolineava, versetto 15, si sottolineava con insistenza questa tenda pesante di fango, di creta, che è il corpo, teso sopra l'anima, la purezza di questa fiaccola, di questa scintilla divina. Esiste questo certamente, ma nell'interno delle sue parole noi ci accorgiamo anche che esiste qualcosa che è molto vicino anche al mondo ebraico. E voi sapete che per il mondo ebraico quello che i 70 tradurranno, la traduzione greca tradurrà con psiche, era in realtà un'altra dimensione. L'anima per l'ebreo è il principio vitale che armonizza tutto l'essere, è l'essere vivente in quanto tale, senza distinzione tra anima e corpo. E l'autore in qualche punto sembra anche di avere questa, di mantenere ancora questa visione dei suoi padri. Vi leggo un passo molto suggestivo. È nel capitolo settimo, versetti 1-6, è un passo che tra l'altro cita un altro passo di Giobbe, capitolo decimo. Anch'io sono un uomo mortale come tutti, discendente del primo essere plasmato di Creta. Fui formato di carne nel seno di mia madre. Durante 10 mesi, 10 mesi lunari naturalmente, consolidato nel sangue, frutto del seme di un uomo e del piacere, compagno del sonno. Anch'io, appena nato, ho respirato l'aria comune, sono caduto su una terra uguale per tutti, levando nel pianto uguale a tutti il mio primo grido. E fui allevato in fasce e circondato di cure. Nessun altro re iniziò in modo diverso l'esistenza. Si entra nella vita e se ne esce alla stessa maniera. E qui abbiamo, attraverso tutta una trama di citazioni veterotestamentarie, proprio la storia dell'uomo carne, vedete? Che appare plasmato con la terra, parente, fratello della terra, e poi dotato anche di altre capacità, ma comunque con questa profonda carnalità. Avete sentito anche la descrizione della concezione con caratteri anche realistici. Pensate che Giobbe, al testo del capitolo decimo di Giobbe a cui l'autore ammicca, il testo di Giobbe descrive il formarsi dell'uomo in una maniera estremamente curiosa, immaginando, come fanno i beduini, il formarsi di un formaggio. Questa specie di realtà molle che lentamente si configura, il feto si configura in creatura vivente. Oppure molto più bello è l'immagine del Salmo 139, il ricamo. È come se si avesse quasi una specie di struttura lignea attorno alle ossa, attorno alle quali Dio ricama questa creatura nel grembo della madre, che assomiglia al grembo della terra dalla quale escono tutti i viventi. L'autore perciò conosce anche una definizione di anima, come dell'essere dell'uomo, come un io personale. Uno dei grandi studiosi del libro della Sapienza che vi ho citato, Larcher, quando deve definire l'anima secondo il libro della Sapienza, scrive questa frase nel suo grosso primo volume dedicato appunto all'immortalità dell'anima, secondo la Sapienza. La definisce così in francese: foyer de toutes les énergies vitales, focolare, vedete, di tutte le energie vitali. E qui siamo lontani naturalmente dalla concezione greca, perché le energie vitali sono anche le energie sensoriali. Sono tutti dinamismi dell'essere umano. E allora noi vediamo che per l'autore, se si parla di un destino dell'anima, non si indica solo, come intendeva Platone, il destino dell'anima, spirito. Si parla di un destino, non direi del corpo. Sarebbe troppo per uno che parla ad un greco. Vi ricordate tutti la predica di Paolo ad Atene, l'insuccesso clamoroso. perché proprio aveva cominciato a parlare di resurrezione dei morti, un'evidente contraddizione per il mondo greco, un'immortalità è solo per l'anima. Questo autore non vuole che i suoi ascoltatori greci siano subito in tensione, subito reagiscano negativamente. Egli usa allora una descrizione molto più sfumata, ma l'idea fondamentale è questa: è il nostro io personale che sopravviverà. Il nostro io personale è più marcato rispetto alla semplice spiritualità, alla semplice anima. È una realtà molto più complessa il nostro io. Questo era quindi il primo elemento. Noi, per questo autore, siamo invitati, da questo autore siamo invitati a guardare al destino del nostro io, della nostra realtà profonda. La seconda parola che noi consideriamo è la parola fondamentale, atanasia o aftarsia. Atanasia vuol dire immortalità, aftarsia incorruttibilità, ma sono in pratica sinonimi. Il libro lo ripete, questo sostantivo, questi due sostantivi li ripete 11 volte nei punti strategici, ed è qui la sua novità. Io ve la vorrei rendere adesso con un discorso brevissimo, essenziale, che sarebbe poi da documentare nel testo. Lo documenteremo solo brevemente. La vostra lettura potrà fare, lettura integrale, potrà completare questa dimostrazione. L'autore ragiona in questi termini, e per capire il suo ragionamento confrontiamo, è necessario un po' di tensione, di attenzione a questo punto. È un ragionamento il suo. Confrontiamo il pensiero platonico da un lato, il pensiero greco, e dall'altra parte il pensiero di questo poeta biblico. Per Platone l'immortalità dell'anima, come dice soprattutto il terzo ragionamento del Fedone, è una qualità insita all'anima. È un postulato fondamentale dell'anima stessa. Essendo l'anima semplice, quindi è spirituale, quindi è indivisibile, è incorruttibile. Il punto di partenza quindi è soprattutto nell'interno dell'anima stessa. È la forza dell'anima stessa. Vedete che perciò l'immortalità per Platone è una deduzione metafisica. Per questo autore l'immortalità com'è e che cos'è? Ma per poter rispondere a questa domanda ascoltiamo, leggiamo qualche passo suo, così per avere un'idea. Leggiamo ad esempio nel versetto terzo, nel capitolo terzo, il versetto 1 e il versetto 9. Le anime dei giusti, sappiamo già che cosa significhi anima, sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Leggiamo il versetto 9. Quanti confidano in lui, hanno fede in lui, comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui, nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservati ai suoi eletti. Ancora, leggiamo nel capitolo 5, nei versetti 15-16. La grazia e la misericordia, si riprende, sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi. Il giusto defunto condanna gli empi ancora in vita. Leggiamo, e questo nel capitolo 4. Nel capitolo 5, ora, nei versetti ancora 15 e 16, leggiamo. I giusti vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e l'Altissimo ha cura di loro. Per questo riceveranno una magnifica corona regale, un bel diadema dalla mano del Signore, eccetera. Egli li proteggerà con la sua destra. E ancora leggiamo nel capitolo 6, nei versetti 18-19, il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità e l'immortalità fa stare vicino a Dio. Voi vedete che da tutti questi testi messi in fila noi ci accorgiamo di un elemento fondamentale. Per questo autore l'immortalità è stare con Dio, è stare presso Dio, anzi, è essere in comunione tale con Lui da essere avvolti dal suo amore, è essere strappati alla finitudine della storia, alla miseria della materia, ed essere immersi nell'infinito e nell'eterno di Dio. Allora vedete che l'immortalità di cui parla l'autore non è l'immortalità platonica, una vita eterna, una permanenza nell'essere senza soluzione di continuità. L'immortalità che questo autore ci propone è quella che gli studiosi definiscono sempre con un aggettivo per distinguerla da quella di Platone. Parlano, badate bene l'aggettivo, dell'immortalità beata. Cioè parla di una realtà che è comunione piena con Dio e quindi come tale, di sua natura, è una specie di divinizzazione e di sua natura ancora non è postulata dall'anima. L'immortalità, allora, di cui parla il Libro della Sapienza, è per eccellenza un dono. Ed è questa, direi, la profonda novità che questo autore vuole introdurre. Egli, cioè, non propone una immortalità che sia il risultato di un meccanismo interno a questa nostra realtà profonda, che è il nostro io, il nostro spirito. L'immortalità, invece, è un salto di qualità. Ed è un salto di qualità che viene offerto da Dio, per usare una bella immagine che è stata applicata proprio al Libro della Sapienza da uno studioso. Questo autore immagina, e lo vedremo poi negli esempi che porta, immagina che l'immortalità cominci qua. Cominci già su questa terra, quando l'uomo, giusto, inizia il suo dialogo con Dio, inizia il suo rapporto con Dio. E Dio si insedia dentro di lui. E questo insediarsi dentro di lui, di Dio, fa sì che lentamente la presenza di Dio, quello che è chiamato amore, grazia e misericordia, sono i vocaboli dell'Antico Testamento per indicare la comunione con Dio, l'alleanza, questa presenza cresce sempre di più e crescendo sempre di più raggiunge la sua efflorescenza. Quando l'uomo sarà totalmente invaso da Dio, la sua mortalità sarà caduta, la sua finitudine, il suo limite sarà infranto, sarà spezzato, egli sarà quasi, tra virgolette, una particella di Dio, ormai assorbito in Dio. Ecco, questa idea è un'idea che è piaciuta tanto ad alcuni mistici, come potete immaginare, ma io ve la vorrei presentare ora in un ragionamento un po' contorto, ma particolarmente suggestivo, proprio nella linea del Libro della Sapienza, presentato, offerto da un grande scrittore del secolo scorso, Dostoevsky. Nei demoni Dostoevsky, che ha avuto sempre a cuore questo problema, quante volte si è tormentato, l'anima umana è più importante di tutti i regni del mondo, scriveva, e quindi io devo cercare qual è il suo significato e qual è il suo destino. Nell'interno del suo scritto, terribile d'altra parte, ma vera e propria analisi dei sottosuoli dell'uomo, i demoni, ha questa frase: la mia immortalità è indispensabile perché Dio non vorrà commettere un'iniquità e spegnere del tutto il fuoco d'amore dopo che questo si è acceso per lui nel mio cuore. E che cosa c'è di più eterno dell'amore? L'amore è superiore all'esistenza. L'amore è il coronamento dell'esistenza. E come è possibile che l'esistenza alla fine non gli sia sottomessa? Se gli è sottomessa, diventa eterna. Se ho cominciato ad amarlo, Dio, e mi sono rallegrato del suo amore, è possibile che lui spenga me la mia gioia e il mio amore che è suo e mi converta in zero? Se c'è Dio, anch'io sono immortale. Questo discorso, ho detto, è entrato ed è stato ripetuto ed appartiene alla tradizione anche cristiana, alla tradizione ebraica. L'immortalità che noi annunciamo non è l'immortalità greca, è un'immortalità per grazia, gratuita. Se Dio volesse destinarci una sorte di immortalità di stampo platonico, noi non lo sappiamo, è la ragione che ce lo deve dire. Ma tutta la teologia dell'Antico e del Nuovo Testamento, la resurrezione di Cristo è ancora in questa linea. Ci fa capire che il nostro destino non è da cercare nell'interno della nostra struttura e della nostra costituzione antropologica, del nostro essere uomini. è qualcosa che ci trascende, è un dono. Ed è per questo che allora la proposta cristiana, anche se si interessa, e la proposta biblica in genere, anche se si interessa della questione filosofica, sostanzialmente fa una proposta che trascende e che si lega intimamente al discorso dell'amore. E l'amore, evidentemente, appartiene alla sfera dell'infinito, appartiene alla sfera della grazia. Questa idea, per esempio, io ve la ripropongo ancora in un'altra maniera, tanto per fare un altro esempio, da parte di un grande mistico del Settecento ebreo, famosissimo, anche se il nome non vi dice niente, ma è famosissimo il suo movimento, Baal Shem Tov, il signore del buon nome, un ebreo del Settecento, fondatore della famosa setta spiritualistica e mistica dei Hasidim, dei Pii. Questi Hasidim della Galizia, della Polonia, della Russia, che sono andati poi incontro a questo terribile olocausto, a questo terribile martirio col nazismo, cantando, quasi senza avvertire come erano ormai immersi in un orizzonte diverso, senza avvertire il destino, la tempesta che piombava su di loro, e come mi pare di avervi già ricordato una volta, hanno riempito coi loro corpi una valle intera. Una valle intera che non esiste più perché è stata coperta tutta dai loro cadaveri, dai cadaveri di questi Hasidim uccisi dai nazisti nei pressi di Kiev, la valle di Babi Yar. Ebbene, il loro fondatore diceva così a proposito dell'immortalità. Provate ad ascoltare questa frase, non è così paradossale come sembra a prima vista. Una volta lo spirito di Baal Shem era abbattuto perché gli sembrava di non aver parte nel mondo futuro. Allora disse a se stesso: se amo Dio, che bisogno ho di un mondo futuro? Al di là del paradosso, c'è evidentemente un'idea. Io, se sono in Dio, nell'amore di Dio, io ho già cominciato ormai a partecipare al suo infinito, anche se naturalmente brandelli della mia storia sono ancora legati alla miseria, sono legati ancora al limite, sono legati ancora alla morte. Bene, facciamo un passo in avanti. Abbiamo visto qual è la tesi fondamentale di questo autore. Adesso dobbiamo dire, egli ci dice anche qualcosa sulla modalità di questo nostro destino. E guardate bene che questa è un po' la curiosità che tocca tutti, quasi tutti direi, ma che tocca in maniera particolare certe sette. Sette che raccontano tante fandonie anche. Se ne chiude una, purtroppo troppo tardi si chiude, ma se ne aprono sicuramente delle altre. Surrogati della religione. Quante volte queste sette, soprattutto in stampo apocalittico, si preoccupano di dirci come sarà subito dopo là, dopo quella porta, dopo quella famosa lotta. Ecco, questo autore vuole dirci anche qualcosa su questo nostro destino? La sua risposta, secondo me, è legata a tre elementi che ora svilupperemo brevemente. Il primo elemento è legato alla morte. La morte, per questo autore, è certamente un evento neutro. Non è né negativo né positivo. È segnato dall'uomo. L'uomo può decidere se è un male o un bene la morte. Perché egli la concepisce fondamentalmente la morte come la cessazione ormai dell'immersione nel limite e l'apertura verso l'infinito. Ora, se l'uomo per tutta la sua esistenza si è staccato da quella fiaccola, si è staccato da quel sole, da quella luce che è Dio, inesorabilmente la morte diventa il sigillo del passaggio alla lontananza maggiore, ad una lontananza catastrofica che si moltiplica all'infinito quasi. E l'autore non dice quasi nulla sul destino dell'empio. L'unica cosa che riusciamo a capire, la Bibbia si interessa pochissimo normalmente di quello che noi abbiamo chiamato l'inferno. L'autore è tutto proteso sulla bellezza dell'essere verso quel fuoco, verso quel sole, non dell'essere lontani. Casomai potremmo notare una cosa, per lui quella specie di oltrevita che gli ebrei avevano descritto, vi ricordate il loro oltrevita com'era? Un'oltrevita spettrale, grigio. Lo Sheol, esatto, l'Ade. Ecco, per questo autore diventa ormai il luogo della lontananza da Dio. Dove vanno coloro che per tutta la loro vita hanno avuto lo scopo di non essere avvolti dall'Eterno? E a lui non interessa più quale sia il loro destino. La morte per il giusto invece è questa apertura verso l'infinito. E allora vedete che la morte acquista un connotato, una connotazione, un colore proprio sulla base della strada che ho preso prima. Il nostro futuro quindi è già cominciato. Secondo, lo stato di questo io, abbiamo detto, personale, una volta entrato in Dio, ma l'autore ci lascia delle cose abbastanza curiose, io ne scelgo una soltanto, l'abbiamo messa a titolo della nostra scorsa conferenza, nel capitolo 3, al versetto 7 si diceva, nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. È un'immagine molto suggestiva, ma vedete, è un'immagine. Le vere grandi religioni non si impegnano a voler diradare il mistero, a voler giocare sull'infinito. Sono le sette, ho detto, che vogliono dare solo piccole consolazioni, consolazioni modeste, oroscopi danno. Lo scopo invece delle grandi religioni è solo farci balenare qualcosa. L'autore, vedete, citando un testo del profeta Nahum, ha immaginato una sera su un campo bruciato, un campo che era già arido durante il giorno, a tutte le stoppie, anche il termine ebraico greco indica anche il canneto, è un canneto secco, passa la fiamma ed ecco che subito diventa come una piccola bolgia di fuoco.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
E sopra, nell'oscurità, vediamo giocare in una trama, in un ricamo meraviglioso, le scintille del canneto che disegnano quasi degli arabeschi nel cielo. L'autore ha detto, ecco, saremo così, nel grande fuoco di Dio, noi saremo come le scintille che ruotano attorno a Lui, che da Lui prendono fuoco, che da Lui prendono energia. C'è una riflessione probabilmente sul destino dei giusti, come lo descrivevano anche un po' certe pagine della cultura greca. Vi voglio solo dire un particolare, una curiosità. Uno studioso francese della Sorbona, Dupont-Somère, ha tentato di correggere il testo che noi abbiamo in greco. In greco la parola stoppia, canna, canneto, si dice calame, en calame. E per una serie di analisi paleografiche, che adesso non è il caso di dire, egli ha immaginato che si possa leggere forse più correttamente nell'originale en galaxe, la galassia, cioè la Via Lattea. E allora l'autore avrebbe usato come immagine niente meno che qualcosa che è caratteristico del mondo neopitagorico. Il mondo neopitagorico immaginava che le anime dei giusti sarebbero state strappate da questo mondo e sarebbero entrate appunto nell'infinito di Dio. Questo ingresso noi lo vediamo, perché esse sono diventate ormai le stelle della Via Lattea. Tutte le sere il fedele, guardando il cielo, vede tutti i giusti che gli stanno sopra e che lo guidano e lo illuminano. Ma a me interessa soprattutto una cosa: l'autore come farà qualche anno dopo, una settantina, 80 anni dopo San Paolo? Vuole evitare di dirci qualcosa di assolutamente preciso, così come erano curiosi di sapere certi rabbini del tempo di Gesù stesso, del tempo di questo autore, come siamo tante volte anche noi curiosi di sapere. L'autore ama soltanto affidarsi al mistero della poesia. San Paolo, dicevo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, giocando su tre immagini, quando i Corinzi gli chiedono: ma come sarà il nostro corpo? Cioè, come sarà anche qui il nostro essere dopo la resurrezione? E Paolo dice: come posso io spiegarvelo? Guardate un seme e guardate un albero. Sono la stessa cosa, ma sono agli antipodi. Seme è microscopico, l'albero è gigantesco e su di esso si posano gli uccelli del cielo. Eppure, non c'è nessuna connessione tra l'albero e il seme, ma c'è una profonda connessione. Senza il seme non ci sarebbe mai l'albero. Come vedete, Paolo non ha spiegato nulla in realtà, però ci ha fatto capire che è qualcosa che entra ormai in un mistero di continuità e di discontinuità, di previsione e di sorpresa profonda. Ancora un passo in avanti, il giudizio. Quel momento fondamentale, decisivo, nel quale ormai la nostra creaturalità si scioglie, vedi la morte, e noi siamo avvolti da Dio o dal silenzio. Come avviene? L'autore ce lo presenta in una maniera molto suggestiva nel capitolo 5. L'elemento è caratteristico proprio di una cultura molto evoluta. Guardate prima nel capitolo 5 il versetto 20 del capitolo 4. Lo leggo. Si presenteranno gli empi tremanti al rendiconto dei loro peccati. Le loro iniquità si alzeranno contro di essi per accusarli. Come vedete, non c'è nessun giudizio finale con trombe, come immaginavano gli apocalittici, con un Dio giudice, con bilance che pesano. Tutto avviene nell'interno dell'uomo, potremmo dire. Giudizio universale e giudizio particolare si fondono, anche perché di là non c'è più il tempo. E non ha senso dire se prima c'è un giudizio particolare o c'è un giudizio finale. Là siamo sempre in un istante. E vedete come sono i peccati stessi che si alzano. È l'autocoscienza dell'uomo che giudica e spontaneamente allontana l'uomo che è stato lontano dalla luce. E spontaneamente attira alla luce l'uomo che sempre alla luce si è avvicinato. Comunque la descrizione con la quale concludiamo questa nostra prima parte, la tesi dell'autore, che penso sia abbastanza chiara ora, la descrizione del giudizio che noi leggiamo ora è in pratica il sigillo di tutta la sua riflessione. La nostra morte non è nient'altro che la conclusione ideale e l'apertura ideale. Ma l'itinerario è unico sempre. È questo filo che ci lega da prima o ci allontana da prima a Dio. O ci allontana da Dio. Qui la storia è quella dell'allontanamento, la storia degli empi. Vi leggo questa pagina perché è di una grande bellezza. C'è una catena di 9 immagini, di 9 similitudini che descrivono il vuoto di chi si è allontanato da Dio. È un vuoto che già sperimentiamo qui. L'autore in pratica vuol dire: guarda, se tu hai scelto la violenza e l'ingiustizia, tu sei già mortale. Tu non sei immortale. Tu sei già ormai cancellato da quella immortalità beata. Il testo comprende 2 parti nel capitolo 5. La prima parte, 4-7, è la confessione disperata della propria violenza. E la seconda parte, invece, dal versetto 8 al 14, è la descrizione, invece, del vuoto dell'anima. Io leggo soltanto, anche se è molto bella pure la prima parte, leggo solo la seconda, il vuoto. Chi non si è legato già qui all'infinito, ma si è legato alle cose morte, alla morte, costui già inesorabilmente non fa che avviarsi a quel vuoto totale. Ecco come descrive il vuoto della vita nel capitolo 5 dal versetto 8. Che cosa ci ha giovato la nostra superbia? Che cosa ci ha portato la ricchezza con la spavalderia? Ed ecco questa cascata di immagini. Tutto questo è passato come ombra e come notizia fugace, come una nave che solca l'onda agitata, del cui passaggio non si può trovare traccia, né scia della sua carena sui flutti. Un mare, striato per un momento dalla carena della nave, e poi dopo tutto pacifico. Così è la vita dell'empia. Oppure come un uccello che vola per l'aria. Guardiamo dopo e non si trova alcun segno della sua corsa, poiché l'aria leggera, percossa dal tocco delle penne e divisa dall'impeto vigoroso del volo, è attraversata dalle ali in movimento, ma dopo non si trova segno del suo passaggio. O come quando, scoccata una freccia al bersaglio, l'aria si divide. Notate che tutte le immagini sono immagini di aria, di vuoto. E ritorna subito su se stessa, e così non si può distinguere il suo tragitto. Così anche noi, ecco la nostra vita. Appena nati siamo scomparsi. Non abbiamo avuto alcun segno di virtù da mostrare. Siamo stati consumati nella nostra malvagità. La speranza dell'empio è come pula portata dal vento. Ricordate, l'elpis del giusto è piena di immortalità. L'elpis, la speranza dell'empio, è come pula portata dal vento, come schiuma leggera sospinta dalla tempesta, come fumo dal vento è dispersa. E questa finale è di grande suggestione. Si dilegua come il ricordo dell'ospite di un sol giorno, uno che si è fermato soltanto un giorno nella nostra casa. Passate poche ore, lo dimentichiamo. Non è stato con noi, non ha vissuto la nostra stessa esistenza. E voi sentite in queste immagini una corrente pessimistica che l'autore però, vedete, getta sul male, getta sul peccato, sulla mortalità qualificata, come esiste l'immortalità beata. A me viene in mente, adesso veniva in mente proprio leggendo adesso queste immagini, quella frase e quella definizione dell'uomo, è dell'uomo, qui è solo dell'empio, che si trova nella tempesta di Shakespeare, quando detta mi pare da Prospero, il duca di Milano esiliato, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, della stessa materia dei sogni, siamo vuoto. Passiamo alla seconda parte. La seconda parte sono gli esempi che l'autore porta. È una specie di antologia di Spoon River, potremmo dire. Sono quattro scene, anzi per l'esattezza sono quattro dittici. Io non li leggerò tutti, vi invito a fare la lettura completa. Si trovano nei capitoli 3 e 4. Sono quattro dittici contrapposti. La tecnica del contrappunto letterario e teologico. Una tavola tutta luminosa, sempre in maggioranza. L'autore si interessa dell'immortalità beata. E dall'altra parte una tavola invece più, diremmo, quasi sghemba, oscura, il destino dell'empio. L'attenzione naturalmente va sul primo a tavola. Noi non leggiamo il primo dittico, ve lo richiamo soltanto e lo lascio alla vostra lettura. Abbiamo accennato a più di un versetto di questo dittico. Si trova nel capitolo terzo, nei versetti 1-12. E voi vedrete che fino al versetto 9, notate il numero dei versetti, fino al versetto 9 abbiamo la descrizione del giusto, pieno di luce, con le sue scintille, e dall'altra parte invece abbiamo, nei versetti successivi, 10-12 l'empio. Il secondo dittico mi interessa un po' di più e vorrei evocarlo brevemente almeno. È nel capitolo terzo, lo troviamo nei versetti 13-19. Anche qui 13-15 il positivo, 16-19 il negativo, luce, tenebra. Ma è interessante notare una cosa, che l'autore sceglie come esempi di giustizia esempi scandalosi. Vuole provocare. vuole far vedere l'immortalità che cade su quelli che di loro natura nell'antico Israele stesso non erano molto stimati, non erano considerati degni di questa vicinanza a Dio. Prende due esempi, ascoltiamoli chi sono questi due personaggi, almeno il positivo, nell'interno dei versetti, quindi abbiamo detto 13-15 del capitolo terzo, la parte positiva. Beata la sterile non contaminata, la quale non ha conosciuto un letto peccaminoso, avrà il suo frutto alla visita, non rassegna, come traduce la CEI, l'episcopè, la famosa visita del giudizio, delle anime. Secondo caso, anche l'eunuco, la cui mano non ha commesso iniquità e che non ha pensato cose malvagie contro il Signore, riceverà una grazia speciale per la sua fedeltà, una parte più desiderabile nel Tempio del Signore, perché il frutto delle opere buone e glorioso è imperitura, la radice della saggezza. Voi vedete due casi maledetti dagli ebrei. La donna sterile era un tronco che non serviva a nulla, era un tronco morto. E l'eunuco era un ramo secco. Il profeta Isaia dice appunto nel capitolo 56esimo all'eunuco non dire io sono un ramo sterile, un ramo secco. Due realtà morte, le quali in Israele appunto non servivano perché non potevano generare, non potevano produrre dopo di sé. Ebbene, costoro sono scelte perché erano giusti e la loro immortalità non è affidata al ricordo dei figli, è un'immortalità nel Signore, un'immortalità, come si dice nella seconda parte a proposito dell'empio, che sfida anche la lunga serie, la lunga teoria della dei figli di una famiglia popolosa dell'empio. Egli ha tanti figli, crede di sfidare l'Eterno, in realtà i suoi figli si ergeranno contro di lui, lo dimenticheranno, ed egli resterà affidato alla miseria dei suoi anni. Costui invece che non ha figli, non ha nessuno dopo di sé, non avrà nessuno che sulla tomba gli dirà la preghiera fondamentale che permette l'ingresso nell'aldilà secondo gli ebrei, ebbene costoro avranno la preghiera di Dio, Dio li prenderà con sé. Il terzo caso è ancora sullo stesso tema, si trova nel capitolo 4 ai versetti 1-6. È lo stesso tema della sterilità e della famiglia inutilmente popolosa. È in 4:16, 1:2 il ritratto del giusto, 3:6 quello dell'empio. Abbiamo qui una bella immagine, ancora l'autore ama soprattutto le immagini tratte dalla campagna, vedete, dalla natura, immagini cosmiche come usavano i sapienti di Israele. È un'immagine usata per descrivere l'inutile fecondità del male. Il male solo apparentemente, biologicamente, produce piacere. Biologicamente produce dei figli, appunto, ma non sono questi la vera, la radice della vera fecondità. Sentiamo per esempio i versetti 3-5. La discendenza numerosa degli empi non servirà a nulla e dalle sue bastarde propaggini non metterà profonde radici. L'immagine comincia. Né si consoliderà su una base sicura. Anche se per qualche tempo mette gemme sui rami, i suoi germogli precari saranno scossi dal vento e sradicati dalla violenza delle bufere. Si spezzeranno i ramoscelli ancora teneri, il loro frutto sarà inutile, non maturo da mangiare e a nulla servirà. Ma eccoci all'ultimo esempio, quello del capitolo 4, l'ultimo dittico. 7:20, e qui c'è un caso drammatico, un caso che di solito fa scattare il dubbio, un caso che fa scattare la protesta soprattutto, il caso del giovane morto prematuramente. E questo è uno dei punti sui quali, siamo nel capitolo 4, i versetti 7:20, la descrizione del giovane morto prematuramente è in 7:16. Possiamo leggere prima il testo e su questo dare il giudizio che davano gli ebrei di questo caso, che davano i greci e che dà questo autore lo dà
nella lettura stessa del testo. Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni, ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza. Vera longevità è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui, e poiché viveva tra peccatori fu trasferito. Questa parola fu trasferito è piena di risonanze che noi non riusciamo a capire. L'autore allude ad un verbo fondamentale dell'Antico Testamento, il verbo lakach in ebraico, essere presi. Era il verbo tecnico usato per Enoch, è usato per Elia, è usato per i giusti, i quali sono strappati e portati in Dio. Quest'uomo fu trasferito, fu portato in Dio. Fu rapito, perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traviasse l'animo, poiché il fascino del vizio deturpa anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. Ascoltiamo questo elemento. Interesserà anche per la spiegazione. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto un lungo cammino, una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore, perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. I popoli vedono e non comprendono, non riflettono a questo fatto, che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi, eccetera. Voi vedete che qui possiamo individuare le tre interpretazioni. La prima, quella degli ebrei, non c'è ma era implicita. Gli ebrei, quando vedevano un giovane stroncato nel fiore della sua giovinezza, non avevano dubbi. Andavano a cercare subito il delitto che si annidava nell'interno della sua storia, dei suoi giorni, della sua carne. Deve aver compiuto un delitto molto grave e nascosto. Se Dio l'ha preso e l'ha tagliato. L'interpretazione invece greca, che l'autore dimostra anche di condividere, era di tutt'altro genere, era un'interpretazione positiva. Il giusto è come una luce che può essere fatta impallidire, è come un'acqua pura che può essere contaminata. È qualcosa di assolutamente lindo che può essere colpito dal vizio, dall'atmosfera che lo circonda. E questo splendore è tale che Dio coglie questo fiore prima, perché la sua anima non sia contaminata. L'autore non ignora questo aspetto, ma introduce il suo, il terzo. E il terzo è proprio legato ad una opzione difficilissima dal punto di vista umano. Un'opzione che io vedo fare certe volte, anche in quella lettera che vi ho letto la scorsa settimana, che vedo fare certe volte anch'io con sorpresa. Un'opzione che è sostanzialmente nella logica del discorso fatto precedentemente, il discorso sull'immortalità, ma che è un'opzione di fede. L'autore dice, questo giusto, anche se a pochi anni, ha realizzato tutta l'architettura e tutta la parabola di una vita meravigliosa. Egli ha già condensato tutto quell'avvicinarsi a Dio che noi, miserabili, dobbiamo invece codificare nell'interno di molti anni. Ed ecco che allora, di fronte alla sua morte, notate bene che l'autore considera sempre solo il caso della morte del giusto. Non si interroga dell'altra morte. Quest'uomo affronta questa specie di spada che gli taglia la vita, l'affronta con serenità, perché egli ormai ha già tutta la sua anima, tutta la sua vita immersa di Dio, è come se già fosse nell'infinito. Dio non fa che accelerare la sua carriera, Dio non fa che accelerare il suo percorso. Ma per poter avere questa certezza e questa sicurezza dobbiamo evidentemente avere la certezza che la radice dell'immortalità è qui, è piantata nella nostra vita, è piantata nelle nostre scelte. L'autore perciò, anche se sembra avere qualcosa di simile a una celebre frase di Epitteto, filosofo stoico schiavo nelle sue diatribe, ne è profondamente lontano. Epitteto diceva: per l'uomo sarebbe una maledizione non morire, come per una spiga non venire a maturazione e non essere mietuta. L'autore raccoglie questa idea. La nostra vita è questa maturazione, è questa spiga, ma la nostra spiga non è destinata, il nostro frutto non è destinato a costellare di meraviglie l'orizzonte del nostro mondo. Il nostro fiore, il nostro frutto, la nostra spiga è in Dio. Ed è per questo che allora, se la spiga è cresciuta già prima, essa è già in Dio. Un angelo della morte, perciò. Io finisco e concludo questa sera con due elementi. Il primo elemento, l'ultimo anzi, cronologicamente parlando, sarà la meditazione che faremo insieme ancora, musicale, sulla morte e sull'orizzonte che si apre. In questo caso vedremo un orizzonte tutto particolare, un orizzonte ancora confuso. Il nostro autore l'ha presentato in maniera invece ben più luminosa. Ma voglio finire invece con un racconto io. Un racconto che ho riletto un po' di tempo fa su un brano di un romanzo celeberrimo. Siamo stati nel mondo russo, ritorniamo ancora nel mondo russo. Romanzo celeberrimo che moltissimi di voi hanno letto, breve anche. Uno dei capolavori della letteratura russa. La figlia del capitano di Pushkin. E nell'interno di questo romanzo, proprio rileggendolo a distanza di 20 anni, io non mi ricordavo di avere letto allora una bellissima favola kalmucca, che è citata nell'interno di questo romanzo. Ed è citata in un contesto proprio che riguarda l'immortalità. Il tipo di immortalità che noi desideriamo. Quale tipo di immortalità dobbiamo scegliere? Quello facile, che ci insegnano anche certi libri? Anche di teologi che cercano di convincerci, o di giornalisti che cercano di convincerci in maniera abbastanza razionale, o la morte invece faticosa, la morte da rischio, ma la morte da fede, vedete, da amore, non da ragione. L'autore la rappresenta questa scelta sulla base di due scelte, di due animali. Non c'è bisogno di spiegare, poi alla fine passeremo subito alla musica. Una volta l'aquila chiese al corvo: dimmi, corvo, perché tu vivi a questo mondo 300 anni, simbolo di una immortalità, e noi ne viviamo in tutto solo 33, altro numero perfetto. Perché, babbino mio, tu bevi il sangue vivo e io, dice il corvo, mi nutro di carogne. L'aquila pensò: beh, proviamo anche noi a nutrirci allo stesso modo. Dunque, l'aquila e il corvo si lanciarono. Videro un cavallo morto e si calarono. Il corvo si mise a beccare di gusto. L'aquila beccò una volta, beccò un'altra volta, ma poi disse al corvo: no, fratello corvo, piuttosto che nutrirsi 300 anni di carogne, meglio è bere una sola volta il sangue vivo, e poi sia quel che Dio vuole. Ascoltiamo ora il professor Montpellier.
La composizione scelta per voi questa sera ci fa compiere un salto di quasi 300 anni. La musica della volta scorsa, vi ricordate, era della fine del 500, 587, e con questa composizione saltiamo all'890, 890 l'anno della prima esecuzione. È una composizione sinfonica, questa volta facciamo parlare l'orchestra, è precisamente una grande orchestra, l'orchestra di Amsterdam diretta da Haydn, che è un noto vivente direttore d'orchestra olandese. Questa composizione è quello che i tedeschi, la tradizione da cui viene questa composizione, è la tradizione germanica, la grande tradizione sinfonica. Il nome tipico tedesco è Tondichtung, cioè una specie di narrazione attraverso i suoni, non la musica cosiddetta pura come quando sentite una sinfonia di Mozart, una sinfonia di Brahms, non è vero? Ma una composizione che si ispira a un fatto poetico, un fatto della vita, un fatto autobiografico. E il compositore è Richard Strauss, il musicista nato a Monaco di Baviera nell'864 e da non confondere naturalmente con la famosa dinastia degli Strauss viennesi, così simpatici per i loro valzer, ma di tutt'altra categoria, di tutt'altro genere. Questa composizione si ispira a un fatto che è stato vissuto dal compositore e che ha raccontato egli stesso in una lettera a un conoscente. È intitolata Tod und Verklärung, cioè morte e trasfigurazione, una morte che diviene angelo per questo musicista, come sentirete dalla musica. Il compositore immagina che l'artista ha vissuto una tremenda malattia nella quale ha alternato febbri terribili, momenti di riposo, momenti molto tormentati, insomma, e alla fine questa tragica esperienza lo conduce alla morte. Dopo la morte la musica ha come una specie di lunga sospensione, diremmo come una specie di tunnel, al di là del quale c'è la morte angelo, cioè quello che questa anima d'artista prova essendo andato nell'aldilà, che si rivela a lui come una cosa straordinaria, una cosa luminosa. E siccome questo artista che prova questo è un musicista, naturalmente che cosa pensa? Di trovare nell'aldilà, in questa zona angelo, di trovare quella perfezione, quella bellezza che non ha mai potuto raggiungere pienamente nella vita. Quindi questo è il senso della trasfigurazione che segue a questa morte. La composizione, naturalmente, che io vi cito, è semplicemente la parte finale e parlerà la musica da sola. Vi dico solamente questo. Tenete presente che Strauss è uno dei più grandi orchestratori, parlo di orchestra sinfonica, non è vero? Non di altre cose che passano sotto lo stesso nome per errore, eh? Orchestra, la grande orchestra sinfonica, ed è stato un mago nel modo di trattarlo. Si può dire che ha segnato addirittura un limite. Dopo di lui si è dovuto cambiare il modo di scrivere per orchestra, tanto ha avuto una personalità prepotente. Il tema è unico, è questo senso, un tema quasi ieratico, un tema che ha desiderio di ascensione e che viene preso per gemmazione fino a condurre a un accordo finale. Notate, l'accordo finale lunghissimo, lo sentirete perdere a poco attraverso molte battute, vuol significare quasi il desiderio di non voler abbandonare questo.